Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Omaggio al futurismo offerto dal professor Guido Bartorelli dell'Università di Padova in occasione del centenario della nascita del movimento culturale. Quinto ascolto. Laura Faggin declama il manifesto tecnico della pittura futurista. Introduce il professor Bartorelli.
Buongiorno a tutti, il manifesto che leggiamo questa volta è La pittura futurista, manifesto tecnico di Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini, pubblicato come volantino della direzione del movimento futurista l'11 aprile 1910. È passato poco tempo, 2 mesi dal manifesto generico dei pittori futuristi, ed ecco che troviamo un manifesto molto più lungo dove i pittori stessi prendono in mano il filo del discorso e ci parlano di questioni tecniche. Appunto, questo manifesto tecnico, come recita il titolo. Cos'era il nuovo che loro andavano proclamando nel manifesto dei pittori futuristi di qualche mese prima? Eccolo qua, ora ce lo indicano. Questa novità sta in tante innovazioni tecniche che in parte sono ancora figlie del simbolismo della pittura di un Previati o di un Pellizza, per intenderci. Altre sono espressione proprie di questi ragazzi, in fondo, che si stanno trovando lo sbocco alle loro ricerche. Forse la parola chiave, che risale anch'essa a Marinetti, è l'idea di velocità, di dinamismo. Tutto si muove, tutto volge rapido, recita il manifesto. E come rendere nella pittura, che è un mezzo di per sé statico, questo bisogno di dare il dinamismo tipico dei nostri tempi? Questo lo si dà con una serie di invenzioni tecniche, ad esempio l'idea di moltiplicare il soggetto in movimento. Celebre sarà l'affermazione: un cavallo in corsa non ha 4 gambe ma ne ha 20 e i suoi movimenti sono triangolari. È una soluzione futurista un po' primordiale che non soddisferà per molto tempo i pittori, però in questo manifesto è sicuramente un'affermazione molto forte che riecheggerà tra l'altro a Parigi.
Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza dell'immagine sulla retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi come vibrazioni nello spazio che percorrono. Così un cavallo in corsa non ha 4 gambe, ne ha 20, e i loro movimenti sono triangolari. Tutto in arte è convenzione, e le verità di ieri sono oggi, per noi pure menzogne. Affermiamo ancora una volta che il ritratto, per essere un'opera d'arte, non può né deve assomigliare al suo modello, e che il pittore ha in sé i paesaggi che vuol produrre. Per dipingere una figura non bisogna farla, bisogna farne l'atmosfera. Lo spazio non esiste più. Una strada bagnata dalla pioggia, illuminata dai globi elettrici, si inabissa fino al centro della Terra. Il sole dista da noi migliaia di chilometri, ma la casa che ci sta davanti non ci appare forse incastonata dal disco solare? Chi può credere ancora all'opacità dei corpi, mentre la nostra acuita e moltiplicata sensibilità ci fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni medianici? Perché si deve continuare a creare senza tener conto della nostra potenza visiva, che può dare risultati analoghi a quelli dei raggi X? Innumerevoli sono gli esempi che danno una sanzione positiva alle nostre affermazioni. Le 16 persone che avete intorno a voi in un tram che corre sono 1, 10, 4, 3, stanno ferme e si muovono, vanno e vengono, rimbalzano sulla strada, divorate da una zona di sole, indi tornano a sedersi, simboli persistenti della vibrazione universale. E talvolta sulla guancia della persona con cui parliamo nella vita, noi vediamo il cavallo che passa lontano. I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo e i divani entrano in noi, così come il tram che passa nelle case, le quali a loro volta si scaraventano sul tram e con esso si amalgamano. La costruzione dei quadri è stupidamente tradizionale. I pittori ci hanno sempre mostrato cose e persone poste davanti a noi. Noi porremo lo spettatore al centro del quadro. Come in tutti i campi del pensiero umano, alle immobili oscurità del dogma è subentrata la illuminata ricerca individuale, così bisogna che nell'arte nostra sia sostituita alla tradizione accademica una vivificante corrente di libertà individuale. Noi vogliamo rientrare nella vita. La scienza d'oggi, negando il suo passato, risponde ai bisogni materiali del nostro tempo. Ugualmente, l'arte, negando il suo passato, deve rispondere ai bisogni intellettuali del nostro tempo. La nostra nuova coscienza non ci fa più considerare l'uomo come centro della vita universale. Il dolore di un uomo è interessante per noi quanto quello di una lampada elettrica che soffre, spasima e grida con le più strazianti espressioni di dolore. E la musicalità della linea e delle pieghe di un vestito moderno ha per noi una potenza emotiva e simbolica uguale a quella che il nudo ebbe per gli antichi. Per concepire e comprendere le bellezze nuove di un quadro moderno bisogna che l'anima ridiventi pura, che l'occhio si liberi dal velo di cui l'hanno coperto l'atavismo e la cultura e consideri come solo controllo la natura, non già il museo. Allora tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide non serpeggia il bruno, ma che vi splende il giallo, che il rosso vi fiammeggia e che il verde, l'azzurro e il violetto vi danzano, voluttuosi e carezzevoli. Come si può ancora vedere roseo un volto umano mentre la nostra vita si è innegabilmente sdoppiata nel nottambulismo? Il volto umano è giallo, è rosso, è verde, è azzurro, è violetto. Il pallore di una donna che guarda la vetrina di un gioielliere è più iridescente di tutti i prismi dei gioielli che la affascinano. Le nostre sensazioni pittoriche non possono essere mormorate. Noi le facciamo cantare e urlare nelle nostre tele che squillano fanfare assordanti e trionfali. I nostri occhi abituati alla penombra si apriranno alle più radiose visioni di luce. Le ombre che dipingeremo saranno più luminose delle luci dei nostri predecessori e i nostri quadri, a confronto di quelli immagazzinati nei musei, saranno il giorno più fulgido contrapposto alla notte più cupa. Questo naturalmente ci porta a concludere che non può sussistere pittura senza divisionismo. Il divisionismo, tuttavia, non è nel nostro concetto un mezzo tecnico che si possa metodicamente imparare ed applicare. Il divisionismo nel pittore moderno deve essere un complementarismo congenito, da noi giudicato essenziale e fatale. E infine respingiamo fin d'ora la facile accusa di barocchismo con la quale ci si vorrà colpire. Le idee che abbiamo esposte qui derivano unicamente dalla nostra sensibilità acuita. Mentre barocchismo significa artificio, virtuosismo maniaco e smidollato, l'arte che noi preconizziamo è tutta di spontaneità e di potenza. Noi proclamiamo che il complementarismo congenito è una necessità assoluta nella pittura, come il verso libero nella poesia e come la polifonia nella musica, che il dinamismo universale deve essere reso come sensazione dinamica, che nell'interpretazione della natura occorrono sincerità e verginità, che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. Noi combattiamo contro il patinume e la velatura dei falsi antichi, contro l'arcaismo superficiale ed elementare a base di tinte piatte che riduce la pittura ad una impotente sintesi infantile e grottesca, contro il falso avvenirismo dei secessionisti e degli indipendenti, nuovi accademici d'ogni paese, contro il nudo in pittura, altrettanto stucchevole ed opprimente quanto l'adulterio nella letteratura. Voi ci credete pazzi, noi siamo invece i primitivi di una nuova sensibilità completamente trasformata. Fuori dall'atmosfera in cui viviamo noi, non sono che tenebre. Noi futuristi ascendiamo verso le vette più eccelse e più radiosi. E più radiose. Fanculo, riparto. Voi ci credete pazzi, noi siamo invece i primitivi di una nuova sensibilità completamente trasformata. Fuori dall'atmosfera in cui viviamo noi, non sono che tenebre. Noi futuristi ascendiamo verso le vette più eccelse e più radiose e ci proclamiamo signori della luce, poiché già beviamo alle vive fonti del sole.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.